Caffè 2.0, Internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, Caffè 2.0, oggi con una ospite di eccezione. Parliamo con Irene Pugliatti di Eligo iVoting. Benvenuta!
Grazie, grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
Allora, dovremo parlare di Irene, di Pugliatti, di Eligo iVoting e tante altre cose. Vi racconto subito come ci siamo conosciuti. Allora, come Assipod ne organizziamo di cosette? E tra queste, a un certo punto passaparola tra Tizia, Caio e Sempronio, come gestiamo le votazioni dell'associazione. E mi aspettavo che qualcuno trovasse il solito servizio americano, europeo, questi qua che ti gestiscono i voti. E insomma, poi voi lo sapete, su Caffè 2.0 abbiamo parlato spesso di voto elettronico. Probabilmente vi ricordate i miei commenti sul voto regionale quando fu fatto come sperimentazione, dopo aver intervistato un po' di soggetti che c'erano all'epoca, che era uno dei primi tentativi che andava fatto, ovviamente, però ancora mancavano un po' di nozioni. E allora poi, quando ci siamo trovati questa piattaforma, ho detto: caspita, sono italiani. E questo non mi dispiace affatto. Poi, soprattutto, ti fanno capire che non c'è solo il voto, perché quando uno pensa alla votazione, io immagino anche da voi lo diranno, voto condominiale, assemblea condominiale, registro il video e abbiamo il verbale fatto e poi si scrive tutto a mano. No, il voto elettronico è qualcosa di più serio, ha dei limiti, ha delle caratteristiche. Io, Irene, innanzitutto ti chiedo, come sei arrivata a Eligo iVoting?
Allora, in realtà è proprio uno dei nostri, è arrivato dai clienti, perché un po' di anni fa, proprio un'organizzazione molto grande che aveva tutta una serie di sezioni sul territorio e quindi spendeva tantissimi soldi a organizzare queste elezioni, ci ha chiesto: ma ci date una mano? Questo parliamo di ormai veramente tanti anni fa, ci ha dato una mano a trovare un modo per organizzare queste elezioni. Da lì abbiamo sviluppato la primissima versione di Eligo. E da lì abbiamo iniziato un po' a studiare questo mondo, no? Come dicevi tu, che non è solo limitato alle assemblee condominiali, sebbene sia molto interessante l'applicazione, renderebbe felice molti. Però ecco, abbiamo iniziato a studiare tutto questo mondo, ci siamo appassionati e quindi abbiamo cercato di strutturare una piattaforma che potesse essere usata in contesti anche molto diversi, sempre, sempre in sicurezza.
Ottimo, bello. Questo io lo dico sempre, le idee sono bellissime, ma se hai già una persona, un cliente, un'azienda che è interessata, ha capito che c'è da investire, l'80% del lavoro è pianificato e progettato e si lavora bene, si lavora proprio bene. Senti, allora raccontami, che cosa avete fatto con questo cliente?
Allora, in quel caso erano elezioni di un fondo previdenziale, quindi con tanti seggi sparsi per l'Italia. Quindi così inizio un po' a raccontarti uno degli ambiti, i fondi previdenziali a cui la maggior parte di noi è iscritti, e in realtà i consigli direttivi sono eletti, e sono eletti anche dei consigli anche regionali molto spesso. Quindi ci sono dei delegati regionali, quindi c'è tutta una struttura gerarchica che è tutta eletta democraticamente. E quindi abbiamo sviluppato appunto le elezioni nelle varie regioni. Così nello stesso modo anche tantissime associazioni o organizzazioni religiose hanno le stesse dinamiche e quindi cercano di aprire. Quindi da un lato c'è il tema organizzativo, no? Di come faccio a organizzare queste votazioni in 21 regioni o 90 province, eccetera. Dall'altra parte c'è anche un tema proprio di coinvolgimento, quindi che impatto può avere l'utilizzo di un sistema di voto elettronico, magari adesso ci racconteremo che cos'è per noi elettronico, in un'organizzazione di questo tipo dal punto di vista della partecipazione, quindi come è percepita. Questo è un po' quello che ci siamo chiesti.
Esatto. A me è piaciuto il modo in cui hai detto l'avverbio democraticamente, perché significa che c'è stato un lavoro dietro. Quindi votare democraticamente, cos'è stato per quel primo cliente e per gli altri, e se hai visto delle differenze, un'evoluzione nel tempo, dimmi tu.
Sì, sicuramente, diciamo, noi partiamo con il primo prototipo a metà nel 2005, quindi siamo proprio pionieri in questo mondo. A quell'epoca era veramente impensabile, e quindi il mondo sicuramente è cambiato. La situazione degli ultimi 3 anni ha dato una bella svolta da questo punto di vista, dal punto di vista della fiducia, e molto di più vediamo che è percepita un'esigenza di trasparenza, di fiducia nel rappresentante, no? dell'associazione, dell'università, della scuola, dell'organizzazione di qualsiasi tipo. Quindi questo ci riporta molto al concetto di democrazia, ecco.
E poi voto digitale, stavi già anticipando. Segui pure questa l'informatizzazione del voto, la gestione del... mi è piaciuto molto il riferimento che davi su tra fiducia e trasparenza, perché uno dice: io voglio più trasparenza, però ho già più fiducia. Cioè c'è fiducia nel fatto che il computer, il servizio online o un'azienda possa dare trasparenza. Al di là dello strumento informatico, proprio sapere che c'è un soggetto che è lì per dare la trasparenza. Come avete raggiunto questo risultato?
Allora, noi abbiamo lavorato molto sia ovviamente a livello di sicurezza della piattaforma, quindi la fiducia per noi, diciamo, viene percepita sia se viene percepita come sicura, sicurissima la piattaforma, ed è importante parlare di percezione di sicurezza, che non sempre... Cioè, dobbiamo essere in grado di far capire alle persone perché è sicura la piattaforma. La piattaforma è sempre stata sicura, ma il passaggio è rappresentarlo in modo chiaro, e quindi avere la trasparenza sia a livello di comunicazione, sia noi, sia l'organizzazione stessa, che, come dire, apre a questo processo elettivo. E ci sono processi elettivi anche di personalità, diciamo, importanti. Aprire questo processo rende sostanzialmente, costruisce la fiducia nei votanti. Questo è un po' quello che abbiamo visto, e infatti aumenta la partecipazione, che alcune volte triplica. Questo poi per noi è il risultato migliore, no? Che le persone dedichino qualche minuto per informarsi e per accedere e votare.
Allora, io l'ho provata la vostra piattaforma. Vorrei però lasciare dire a te, secondo te, quali sono quegli elementi che contribuiscono a questa percezione? Perché io credo di averli visti, ma non vorrei influenzare la tua risposta.
Vediamo se hai visto quello che cerchiamo di trasmettere. Okay. Allora, sicuramente il rappresentare sia dalla pagina di accesso il fatto che quell'area di voto è di quell'organizzazione, quindi ci sono una serie di immagini, il colore dell'organizzazione, il testo dell'organizzazione, quindi far percepire come il votante è parte di quell'organizzazione, stiamo facendo quello tutti assieme, prima cosa. Seconda cosa, sempre in home page, quindi siamo addirittura proprio fuori dall'area di voto, dalla cabina di voto digitale, chiamiamola così. La rappresentazione di tutte le caratteristiche di sicurezza, quindi quali sono i parametri di sicurezza che la piattaforma IDIG utilizza, e eventualmente link e rappresentazione anche grafica di come viene garantita la segretezza del voto, perché di questo poi stiamo parlando, no? Il fatto che neanche noi possiamo sapere chi vota che cosa, alla fine questo è quello che conta. Quindi questo è il primo impatto. Quando si entra, l'aspetto principale è la conferma 2 volte del proprio voto, che è importantissima, quindi si deve sempre permettere alle persone di cambiare idea, e poi la conferma finale si chiama hash, o comunque con la ricevuta di voto, che rappresenta: guarda, hai votato in questa, è esattamente lo stesso processo delle votazioni cartacee, poi questo è quello che abbiamo ricostruito in versione digitale. Hai visto le stesse?
Allora, io le ho intraviste perché sono abituato a... e quindi le ho date per scontate, Però da come me le hai spiegate le ho valorizzate di più, perché effettivamente chi è meno informatico le nota. Però quello che ho notato moltissimo poi durante la gestione sia della creazione della votazione che del votare del singolo, quindi al lato amministratore e al lato persona che va a votare. Lato amministratore ho trovato dei vincoli che mi sono piaciuti, cioè quei vincoli che apparentemente ti dicono beh insomma dai questo è un errore, fammelo modificare, ho fatto un test, cancella, ma no, resta perché non deve poter essere cancellato. E quindi questo è un esempio. Poi lato voto invece proprio la conferma, quello è il meccanismo della conferma, è un qualcosa di molto piacevole. La prima volta che l'ho visto ho pensato subito, ma se in cabina elettorale avessi un alert che mi si apre e dice sei sicuro? Ho detto probabilmente non voterei mai più, però mi coinvolgeva moltissimo questo aspetto, perché dice ok, sto esprimendo una volontà che è importante da tenere agli atti. E poi il metodo del codice di hash per certificarlo, per fortuna nel nostro gruppo del caffè, nel nostro podcast, gli ascoltatori sanno cos'è, è un'impronta univoca che va a certificare quell'attività che è stata svolta. Adesso ti faccio la domanda un po' cattivella, però te la porto in positivo, perché anche io la penso più positivo. Alcuni dicono ok, il voto è segreto, ma non potrà mai essere segreto a computer. E io dico a tutti, signore, il voto assolutamente segreto forse non è mai esistito. Io faccio sempre l'esempio dei degli informatori farmaceutici che in qualche modo poi hanno un feedback se aumentano le vendite di quei prodotti nella zona. Quindi comunque in qualche modo anche lì c'è una dissociazione, si riesce a recuperare. Però sono convinto che la segretezza non sia solo nel metodo, nella procedura, ma anche nel potermi fidare dell'associazione, di chi gestisce il servizio. Ora, quanto c'è di necessità di fidarsi di voi e quanto invece il meccanismo è già di suo tutelante della segretezza?
Allora, si rientra un po' nell'ambito della psicologia, secondo me, qua, nel senso che le persone hanno normalmente sempre bisogno di credere nella terzietà di un soggetto, ed è per questo che noi spieghiamo in tutti i modi più o meno semplici, più o meno tecnologici, come effettivamente il voto viene disaggregato, quindi come queste informazioni neanche dagli amministratori di sistema, neanche noi possiamo saperlo, e nessuno, e qualcuno ce lo...
Sì, dovrebbe esserci... controlla il microfono, nel frattempo temo che si sia staccato.
Prova.
Ok, funziona benissimo. No, va benissimo. Quindi mi piace questa cosa, l'aspetto psicologico e del modo in cui viene percepito. Io sento la battuta che mi fanno un po' tutti, via, è quella, sì, ma tanto questo voto viene messo in un database, quindi il database qualcuno non lo può andare a modificare a mano, magari scrive uno script parallelo e va a sostituire. Ecco, quali sono gli alert che vi arrivano in caso di dati non più sincronizzati perché sono stati alterati?
Allora, esattamente questa è la parola magica, è il database, perché i database in realtà sono due. Quindi noi a livello direttamente di browser, che possa essere cellulare, il PC, quindi però non a livello di database, ma a livello di selezione del votante, già a quel livello l'informazione è scissa, quindi l'informazione di questo soggetto ha votato, che mi serve e viene identificata in un database, perché poi bisogna controllare se effettivamente ha votato, che serve per una serie di ragioni. Quelle informazioni viene depositata in un database. L'altra informazione, che è che cosa ha votato quel soggetto, nel momento in cui lui conferma per la seconda volta, infatti viene fuori un alert scritto dopo questa registrazione, non può essere più modificato e nessuno può sapere cosa ha votato. No, queste due informazioni in quell'istante vengono fisse, proprio esattamente come dal punto di vista logico, come avviene nel voto nel voto cartaceo. Quindi questo sì, sì, è un po', detto in parole semplici, il meccanismo che ci permette di garantire la sicurezza. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di firewall, insomma verifiche tecniche, crittografie di vario, okay, di vario livello, che okay, non permettono di alterare questi due database.
Ti faccio un'altra battuta. Vi hanno già parlato di blockchain per mettere tutto in blockchain?
Sì, c'è stato questo un paio d'anni fa, c'è stato il blockchain che appunto o qualcuno provava a fare cose in blockchain oppure non funzionava. No, devo dire che ci abbiamo provato anche noi. Ci sono anche delle soluzioni, ormai pochissime, che usano la blockchain. Noi ci abbiamo provato, però riteniamo che i vantaggi che abbiamo raggiunto con la blockchain non equiparavano neanche i costi, nel senso che noi abbiamo anche tantissimi clienti che usano, comprano una licenza, la usano in modo indipendente, anche clienti molto molto piccoli, e quindi comunque deve esserci anche un'applicabilità di mercato e un utilizzo vero rispetto ai volumi, e questo non l'abbiamo trovato sia dal punto di vista dei volumi tecnici sia dal punto di vista dei volumi di costi, ecco.
Senti, sotto il profilo del valore legale dei vostri database e dei report che restituite, come funziona?
Allora, noi abbiamo innanzitutto i report che produciamo sono firmati digitalmente con marcatura temporale, quindi quello è un documento inalterabile. Poi, se, come sempre, è inutile che stiamo qua a dirci che si può fare la copia, si può fare quello che si vuole, però non è quello che è stato prodotto dalla piattaforma, innanzitutto. Due, abbiamo avuto due belle esperienze di due ricorsi importanti, perché in questi processi poi i ricorsi ci sono, no. Ormai anzi devo dire quest'anno
ci provano sempre
proprio con cioè i nostri clienti, perché poi i ricorsi non sono a noi ma sono ovviamente ai clienti. Devo dire che quest'anno siamo partiti bene dal punto di vista dei ricorsi. Lo vediamo un anno positivo, la litigiosità, e appunto nell'ambito di due ricorsi molto grandi sono finiti nell'ambito garante della privacy del Tribunale di Roma, questo qualche anno fa, che hanno proprio verificato. Ottimo. Quindi sono stati con noi mesi per verificare effettivamente tecnicamente se quello che ci siamo detti prima, e quindi l'anonimato, la segretezza del voto fosse verificato. Esatto. Quindi questo è quello che ci siamo, e hanno verificato appunto che è così. Quindi diciamo che nell'ambito di questo processo ci siamo portati a casa che effettivamente il voto digitale può essere un voto legale, sia dal punto di vista della Costituzione sia dal punto di vista del codice civile.
Senti, ovviamente senza fare nomi e nemmeno dare la possibilità di recuperare a chi si riferisce, ma io spesso ho la sensazione che quando si vuole fare ricorso per mille ragioni, non è perché effettivamente c'è un problema tecnico, però si parla sempre e si dice sempre che c'è un problema tecnico. Secondo te la classe forense, e quindi così metti sia l'avvocato di parte che di controparte sullo stesso piatto della bilancia, quanto non riesce a percepire il senso di queste tecnologie, come funzionano, e cercano di alterarlo, oppure proprio faticano a comprenderlo?
Sì, diciamo che dal punto di vista delle accuse di difese legali è difficile una comprensione, a meno di appunto specialisti del settore, è difficile una comprensione, e senza saperne leggere né scrivere, comunque la parte tecnica nei ricorsi viene un po' sempre messa, no? Anche perché da un lato si tratta sempre di un ricalcolo, perché i ricorsi partono tendenzialmente da un ricalcolo, quindi noi dobbiamo essere in grado di fornire gli elementi per fare un ricalcolo, no? Quindi come si fa il ricalcolo con le schede cartacee, noi dobbiamo essere in grado di fornire le schede digitali da ricontare a mano, e questo è quello che, tutto quello che facciamo poi nella pratica. Quindi per rispondere alla tua domanda, sì, non c'è una consapevolezza e si cerca a volte magari anche in modo strumentale di utilizzare le piattaforme per poter arrivare poi al dove si vuole arrivare con questi ricorsi.
Io quello che vedo è proprio una non completa percezione del contesto, Cioè si parte da principi giuridici da rispettare e poi si cerca di far entrare la tecnologia dentro il contesto di una norma astratta, mentre la norma astratta che si dovrebbe verificare se può essere adattata a quel contesto. Ecco, proprio in questo percorso argomentativo vedo che ci sono dei problemi. Lo faccio perché sono sviluppatore e per tanti anni ho studiato legge, mi sono laureato, ho fatto per anni il lavoro in tribunale, quindi ho questa particolare situazione di essere sviluppatore ma anche laureato in legge e conoscendo la vita dei tribunali, quindi ho queste due anime che mi battono. Senti, due cose che ti vengono in mente, se ti dovessi dire, raccontami una storia che è successa, che ti ricordi legata all'uso di questo, del vostro servizio.
Allora, una bella storia, senza fare nomi sempre, ma diciamo che una di quelle mi è rimasta più impressa, di un'organizzazione religiosa molto molto importante, che ha fatto un'elezione molto molto importante l'anno scorso e hanno votato 250 persone digitalmente. Dovevano fare tantissime votazioni perché era un voto molto complesso, quindi persone votazione di vescovi, quindi comunque anche di un'età molto avanzata, e quindi noi eravamo molto molto eravamo terrorizzati di quello che sarebbe potuto succedere.
E certo, sì sì.
E in realtà siamo rimasti tutti a bocca aperta, vedendo che la prima votazione di tutti è durata in totale 8 minuti, la seconda 3 minuti e poi sono andate avanti sui 2-3 minuti per tutte le successive. E hanno svolto questo processo che loro di solito svolgono in 2 giorni e mezzo, di solito, perché è un processo difficile. Certo. L'hanno svolto in un'oretta totale. Fantastico. E quindi erano tutti esaltati, cioè è stato veramente in quel contesto è stato bellissimo vedere come li ha aiutati ed erano anche contenti di mettersi in gioco. Ecco, un contesto che non mi sarei proprio aspettata.
Sì. No, ti posso confermare che il mondo religioso, vabbè, c'è sempre la parte ostile, però se gli dai una soluzione concreta, loro sono molto attenti al senso della tecnologia e come funziona. Quindi, vista la prima, la seconda da 8 a 3 minuti. Fantastico. E un secondo episodio che ti ricorda pure, magari anche un votante che ti ha chiamato e ha chiesto assistenza, ha detto...
Beh, divertente, sì. Me ne viene in mente uno che ci ha chiamato tutto arrabbiato, dicendo: noi come comunicazione mandiamo i video, mandiamo le presentazioni, appunto perché diciamo prima l'aspetto comunicativo è fondamentale, anche perché è molto più difficile a dirsi che a farsi, quindi se fai sembrare una cosa difficile poi non la fai, di solito vengono stupiti da quanto sei. Io gli ho mandato questa presentazione con gli screenshot, no, le schermate ovviamente, e lui ci ha chiamato tutto arrabbiato dicendo: io sto cliccando qui ma non funziona niente. E noi ci abbiamo messo anche tanto tempo a capire dove stesse cliccando, come mai non funziona.
Ed era lo screenshot.
E poi abbiamo scoperto che era la presentazione in PDF che lui stava cercando di cliccare, quindi questo è...
Quindi tutti gli screenshot successivi ci hanno filigrana sopra,
no, è stato l'unico, quindi abbiamo evitato di... è stato l'unico, però è stato divertente, dai, era anche un orario tardo di sera, magari era quello. Vediamola così.
capitano queste cose. Ascolta, dammi qualche indicazione di aspetto sottovalutato quando si vota e quando si vota col vostro sistema. Cioè, uno dice che ma questo sembra tutto facile perché comunque cosa vuoi che sia, invece no, questo aspetto va previsto, va considerato, un qualcosa che di solito non ci si pensa.
Ma come votante o come proprio organizzazione?
Tutte e due.
Allora, come organizzazione, questo che ti ho appena detto è la comunicazione. A volte si pensa molto a tutti gli aspetti legali, perché noi facciamo votazioni di carattere legale, quindi ci sono tutte le procedure, convocazioni, date da rispettare. Quindi si pensa molto di più a quello, perché devono essere fatte legalmente, non si pensa a come comunicare a tutti che cosa devono fare, e quindi questo le persone, okay, appunto si viene un po' più confusa la situazione poi quando si apre il voto. Lato votante a volte riflettere sul fatto che effettivamente quello che si sta esprimendo è il proprio voto legale, la propria voce, il proprio punto di vista, quello è modificabile, cioè dare anche un certo peso all'azione che si sta facendo, perché non si può tornare indietro, cioè è la stessa cosa di inserire di prendere la macchina, andare a un seggio, mostrare il documento, ecco, quindi certo, dare la stessa importanza a un atto che magari dura 10 secondi rispetto a un atto che può durare un'ora e mezza, insomma dipende poi quanto è lontano dalla postazione di voto. Quindi questo è l'ambito di sicurezza, quello sempre.
Sì, sì. E esci da una ritualità fisica ed entri in una comunicazione di massa semplificata, quale quella informatica, tra l'altro semplificata e, se non ho visto male, anche molto accessibile ai diversamente, certo, abili. Ecco, una cosa che mi piace sottolineare, perché mi occupo anche di quello, e ho visto che proprio non c'è la possibilità di distrarsi, di sbagliarsi, di capire, si arriva diretti al punto e non ci sono problemi. Allora, dai, diamo un po' di riferimenti semplici. La piattaforma la trovano all'indirizzo internet
eligo.social, il nostro sito. Tra l'altro c'è una prova gratuita, quindi per qualsiasi, anche per le assemblee condominiali, si può provare.
Allora, però in chiusura te lo chiedo: che differenza c'è tra Eligo e-voting e e-voting?
La classica, allora, i voting è internet, quindi qualsiasi, okay, postazione connessa a internet, mm-hmm, che non vuol dire però solo da remoto, questo è l'aspetto importante, vuol dire che ci possono essere delle postazioni di voto fisse, però sempre connesse a internet. Invece i voting con la E, mm-hmm, e quindi e-voting è la parte di electronic, quindi ci sono dei device, dei computer contatori, ecco, come quelli delle elezioni, nelle lettere di Stati tendenzialmente.
Allora, vabbè, dai, chiudiamo con una battuta. Quando tu senti parlare di voto elettronico negli Stati Uniti, che cosa pensi? È una cosa seria o no? Perché io sono rimasto ai database access che si portano in giro su chiavette.
Vabbè, lì c'è anche tutto il tema delle schede di voto mandate per posta, quindi diciamo è un sistema... Esatto. L'ambito politico è un mondo dove arrivare a livelli di sicurezza che sarebbero necessari, forse ci vuole un pochettino più di investimenti anche sull'hardware proprio, cioè sulle macchine, non solo sul software. Sì. Però io sono sempre speranzosa, qualcuno inizia a farlo, la Svizzera sta iniziando, quindi magari sarà un orizzonte, speriamo sia un orizzonte veramente futuro per tanti altri paesi, anche il nostro.
Allora, la prossima intervista la facciamo a Zurigo direttamente, così sentiamo quando avete
fatto
anche con loro. Senti, Irene Pugliatti, ti ringrazio, l'indirizzo internet l'abbiamo dato, se volete qualsiasi altra informazione e una demo oppure una demo più estesa, chiamateli per proprio andare a risolvere anche ogni dubbio, perché la nostra esperienza comune è quando qualcuno ci chiama per dire ma fa anche questo, a noi si accendono tante lampadine. Va bene, senti, ti ringrazio tantissimo, lasciaci la tua email.
Grazie a voi, i.pugliatti@eligovote.com.
Perfetto, buona giornata, alla prossima.
Grazie Valentina, ciao a tutti.